Un piccolo diversivo, scusate, avevo studiato tanto, ma evidentemente questi, sì, qualche cosa di questi meccanismi mi sfugge ancora, non sono così docili. Niente, mi chiamo Lidia Cremonini e sono docente da più di 20 anni, la maggior parte dei quali ho trascorso nella scuola secondaria di primo grado. Come avete già sentito, ho conosciuto il metodo Feuerstein attraverso Linda Dall'Ora, la collega che dal 2001 insegnava nella stessa scuola, quella di Castelnuovo Arangone, una piccola scuola in provincia di Modena, molto aperta, molto attenta alle iniziative pedagogiche più interessanti, più qualificanti. Fin da allora non parlò molto del metodo, e capisco a posteriori che è stata un po' sorniona, ma un giorno in cui noi eravamo radunate, noi colleghe di diverse materie, dopo una riunione di coordinamento, ci propose, proprio ci sottopose una delle schede del programma di cui avete sentito parlare, del PAS. E io ricordo ancora che lei non aveva nessuna attesa particolare, era un po' scivolata così, con l'aria di niente. E ricordo molto bene però che il coinvolgimento che io ho provato nell'eseguire questa scheda è stato un coinvolgimento molto significativo, che mi ha stupito. In effetti, apparentemente si trattava di giochini un po' elementari, divertenti. In realtà poi mi sono resa conto, lo avete sentito molto chiaramente dalle parole delle due relatrici prima, che si è trattato di un percorso significativo. Quindi attraverso le domande mediate e mirate di Linda, io mi sono resa conto che avevo fatto un percorso importante e avevo riflettuto su questo percorso, per esempio, nell'individuazione della consegna che non era specificata all'inizio del foglio, ma anche l'analisi delle strategie che avevo scelto e il confronto di queste mie strategie con quelle degli altri colleghi. Praticamente ci aveva trattato, ci aveva proprio fatto sentire come si sentono i ragazzi, quando i nostri ragazzi, quando noi facciamo le applicazioni. E io mi resi conto subito, da subito, che questo metodo era un metodo molto potente, molto potente. Uso questo aggettivo proprio in maniera molto mirata, e che probabilmente doveva essere molto efficace portare risultati all'interno delle nostre classi, e anche più tardi poi questo si è verificato nella nostra didattica quotidiana, quindi per ognuna delle discipline che noi insegniamo. Da quel momento poi Linda ve ne ha parlato, ci siamo attivati, abbiamo organizzato un corso di formazione al primo livello proprio all'interno della scuola. La formazione poi per me è continuata fino a quest'estate, ed effettivamente l'impressione che avevo avuto all'inizio è diventata sempre di più una convinzione. Anche perché i criteri delle mediazioni, i criteri della mediazione dei quali già vi hanno parlato le colleghe, hanno un valore di orientamento non solo nell'ambito scolastico, e quell'idea fondante che l'individuo sia strutturalmente modificabile allarga e carica di energia positiva tutte le relazioni della vita. È per questo che io e la collega abbiamo pensato di spendere, abbiamo pensato come fosse spendibile questo metodo in un altro ambito che non quello della classe, che non quello della didattica scolastica. E abbiamo pensato ad uno dei problemi emergenti che noi insegnanti, e non solo insegnanti, conosciamo. Mi riferisco a quell'emergenza che si sta e con ritmo incalzante, imponendo sempre più prepotentemente, e che è la criticità dei rapporti tra genitori e figli. E è una criticità che investe tutta la società, non staremo qui a spendere molte parole in questo senso, in quanto sono problemi che conosciamo tutti. Sono problemi che all'interno della scuola noi verifichiamo quotidianamente. E dobbiamo anche dire che noi viviamo questo problema in qualche modo attraverso un doppio canale, quello di docenti, ma anche quello di genitori. Quindi conosciamo bene queste problematiche. E ragionando di un argomento così generale che investe tutta la società, del quale si parla continuamente, non certo da oggi, ho pensato che si potesse correre il rischio di essere banali, di dire delle ovvietà. E quindi questo pensiero mi ha un po' infastidito nella preparazione di questa breve presentazione. Quello che mi ha confortato, insomma, è che le riflessioni che seguono scaturiscono dall'esperienza mia e di molti altri colleghi, cioè sono esperienze effettivamente legate ad una professionalità, ad un ambito che è serio, e quindi sono anche esperienze condivise. Noi vediamo che inquietudini, insicurezze, disagi relazionali, fragilità di punti di riferimento sono sempre più frequenti nei ragazzi delle nostre classi e sempre più spesso riconducono ad una criticità di rapporto all'interno della famiglia. D'altra parte, sono proprio i genitori che sempre più spesso, venendo a parlare con noi docenti al momento del come va mio figlio, come stiamo andando, allora siamo migliorati, e sempre più spesso esprimono dubbi quanto alle loro scelte educative. E spesso, molto spesso, si dichiarano disorientati rispetto alla conoscenza e alla comprensione dei loro figli. Adesso vediamo se non mi tradisce. Bene, ci siamo. Naturalmente è molto facile, fin troppo facile, ricordare che il compito dei genitori è sempre stato un compito difficile, ma oggi sembra, ci pare che si sia complicato ulteriormente. E il punto di osservazione, ribadisco, non è solo esterno, perché il mio ruolo di madre, il vostro ruolo di genitori, quasi tutti qui lo siamo, ci dà di questa problematica una percezione ancora più profonda. Questo schema vuole portare alcuni elementi di riflessione senza pretesa di completezza, ma vuole mostrare anche come il ruolo genitoriale sia sotto pressione, sia premuto dalle difficoltà. Allora, per esempio, c'è un problema di complessità, che è un problema di complessità del mondo. Il primo relatore parlava delle problematiche economiche, sociali. Sono problemi che effettivamente oggi ci investono e dei quali noi, o ai quali noi non sappiamo dare delle risposte, che ci disorientano, difficile l'interpretazione del nostro mondo e il suo livello di criticità. E poi non parlo solo di problemi lontani, internazionali, parlo proprio anche delle problematiche più concrete, come per esempio all'interno di una famiglia la gestione di uno strumento potente e anche rischioso come internet. Molti genitori non sanno neanche da che parte cominciare, mentre i bambini sono magari fruitori di questo servizio, di questa grande potente rete per molte ore al giorno. La complessità del mondo, dunque, che ci interroga così tanto, contrasta con la richiesta di comprensione che i nostri ragazzi ci fanno rispetto al mondo. I nostri ragazzi chiedono delle risposte, hanno bisogno di conoscere il significato delle cose, ed è faticoso talvolta, e questo non poter dare, non riuscire a dare, crea uno stato di ansia, uno stato di, anche di frustrazione. Volevo attirare l'attenzione anche su un altro problema, anche sì, per non fare della retorica, sarò molto breve. Noi viviamo con dei tempi di attività che sono talvolta forsennati, dei ritmi salentosi che qualche volta non riusciamo neanche a capire come riusciamo a far fronte a questi ritmi. E in questa situazione difficile è liberare del tempo e dedicarlo. D'altra parte noi e anche i nostri ragazzi hanno, manifestano desiderio di dialogo, anche perché il canale del dialogo è il canale privilegiato attraverso il quale si può raggiungere la reciproca conoscenza. Quindi ancora una volta in questa situazione ci sono elementi di contrasto che sicuramente ci rendono difficile la creazione di una situazione di distensione, di severità. Per certo, se dovessimo rispondere ad una domanda del genere, qual è la priorità per noi nella vita, certo i figli sarebbero al primo posto. Quindi sulla chiarezza di queste priorità siamo abbastanza salvi. In realtà ci rendiamo conto che spesso non riusciamo a rispettare conseguentemente queste priorità, per tutte le ragioni che abbiamo visto prima. Inoltre, non da ultimo, non mi sembra meno di minore importanza, i genitori sono accomunati da molti problemi, ma molto spesso, quasi sempre, si trovano ad elaborare dubbi, a gestire delle frustrazioni, dei sensi di colpa, delle problematiche da soli, in solitudine, perché non sono molti gli spazi dedicati, fatti apposta per potersi confrontare, vedere che tipo di scelte si sono fatte, e evitare eventualmente degli errori, cercare di avere sicurezza per il proprio cammino di genitori. Bene, emergono allora secondo noi almeno due domande molto, molto pregnanti. La prima è: vista la complessità del compito, bastano buon senso e affetto nel mestiere di genitore? E ancora, esistono criteri che possano aiutare i genitori ad orientarsi nell'azione educativa, nella convinzione che non esiste un modello educativo universalmente valido? Non sono domande da poco, e la scuola ha cercato di rispondere a queste esigenze negli anni. Mi riferisco al progetto di educazione alla salute del 92, dell'allora Ministero della Pubblica Istruzione, le circolari 47 e 362 che parlavano di progetto genitori e ponevano le linee di un percorso di sensibilizzazione e di coinvolgimento con un forte obiettivo di prevenzione rispetto a disagi futuri. L'obiettivo è molto alto e il compito non semplice. C'è un testo di Paola Milani molto interessante che si intitola Progetto Genitori, edito da Erickson, dove Paola Milani raccoglie l'esperienza di un importante itinerario educativo realizzato con i genitori, svolto in alcune scuole delle province di Padova e Treviso. E proprio in questo testo segnala, tra l'altro, la difficoltà di trovare criteri di fondo, solidi riferimenti teorico-pratici che orientino i genitori nella grande varietà di forme che oggi la famiglia presenta. E a noi sembra, lo avete sentito già prima, che il metodo Feuerstein possa costituire un orientamento significativo, una possibile risposta alle domande che ci siamo posti, e per almeno tre aspetti peculiari. Il primo è il fondamento, la radice profonda di questo metodo, la visione positiva dell'uomo. Feuerstein dice, avete sentito, che ogni individuo è un sistema aperto, che presenta una naturale propensione alla modificazione, e a certe condizioni, se permangono certe condizioni, il cambiamento può divenire strutturale. È uno sguardo di fiducia radicale che chiede di guardare al di là, oltre le difficoltà, senza mai gettare la spugna. In questo senso, frasi che noi sentiamo molto spesso, ma forse che proferiamo anche noi, le ho provate tutte con lui, non so più che cosa fare, lui è fatto così, non possono essere definitive. Feuerstein infatti ci invita a passare dall'accettazione passiva alla modificazione attiva. E il secondo aspetto per il quale riteniamo che il metodo Feuerstein possa essere significativo per un progetto, un dialogo, un percorso insieme ai genitori, è la centralità della mediazione. Non ne voglio dire molto perché molto è già stato detto dalla dottoressa Paola Mannini. Non si cambia da soli, dice Feuerstein, e insiste in tutti i suoi testi che il primo mediatore naturale è la madre. Quindi la famiglia viene riconosciuta come il primo anello della catena educativa. Che cosa sia la mediazione, da cosa sia caratterizzata, è stato già detto, è l'intenzione che spinge il mediatore, per esempio un padre, a interporsi tra il figlio e le fonti dello stimolo. Sceglie l'oggetto, sono parole di Feuerstein, fa tutto il possibile perché il figlio presti attenzione, attua cambiamenti perché la percezione non sia sfuggente o generica, mette in luce un aspetto particolare, ripete alcune fasi dell'azione se vuole che sia imitata. In questo modo, ci ricorda Feuerstein, tutti cambiano in una interazione mediatizzata, il mediato e il mediatore. Allora la pedagogia della mediazione può essere una chiave di lettura e di interpretazione del rapporto con i figli. Permette di modificare il punto di vista, consente di orientarsi con maggiore chiarezza e di dare significato a ciò che i genitori già fanno. E qui siamo al terzo punto, i criteri della mediazione, dei quali è già stato ampiamente parlato. Quindi, dato il tempo che abbiamo a disposizione e visto che già sono stati trattati abbastanza con una notevole profondità, io vi propongo un esempio di mediazione, un esempio concreto dove sono in gioco alcuni dei criteri indicati da Feuerstein. È tratto dal testo, uno dei più importanti del professore, che si intitola Non accettarmi come sono, e descrive una situazione della quale lo stesso professore è stato testimone. Nella grande sala di un museo delle scienze, Adam, un ragazzo di circa 10-11 anni, cito dal testo, gira, va da una vetrina all'altra, tocca, gira, spinge, guarda e gira ancora. La sua interazione con i modellini, dice Feuerstein, era limitata ad una pura attività fisica che lasciava inattive le sue funzioni mentali. Osservando la madre di Adam, Feuerstein nota che si mostra compiaciuta di quanto si diverta il figlio e della curiosità che dimostra, che gli sorride, lo abbraccia, gli chiede se si diverta. Nella stessa sala c'è anche un altro ragazzino, Yuval. Sta visitando il museo insieme alla madre e alla sorella più piccola, Ada. Dice Feuerstein che il gruppo si muoveva in modo più organizzato e la madre mediava l'approccio dei figli ai modellini. Interpretava il successo di ognuno dei due come segno della loro competenza, richiamava la loro attenzione mediando la propria intenzionalità e cercando la loro reciprocità. Di fronte ad un esperimento, chiese loro di pensare a cosa sarebbe successo una volta che avessero lasciato ritornare la manovella al punto di riposo. Era chiaro, dice Feuerstein, che la madre stava mediando un'operazione mentale di previsione. Mediazione del sentimento di competenza, di intenzionalità e di reciprocità, del sentimento di sfida verso il nuovo e il complesso, mediazione della ricerca di uno scopo. Sono alcuni dei criteri della mediazione come diceva prima Paola, non certo ricette preconfezionate, ma modi di porsi, orientamenti significativi nella relazione educativa, perché si tratta di migliorare la qualità del rapporto e non solo in ambito scolastico, ma anche, noi siamo convinti, in quello familiare. E noi pensiamo che per tutte queste ragioni i criteri della mediazione, questo modo di situarsi di fronte a chi vogliamo formare o insieme al quale ci vogliamo formare, nel caso della relazione genitori-figli, valga la pena che siano fatti conoscere i criteri della mediazione e quindi che siano anche proposti ai genitori. Voglio concludere con alcune parole di Feuerstein, tratte dalla prefazione al testo di Nessa Lamiado, Come insegnare l'intelligenza. Dice Feuerstein, la mediazione non è la semplice applicazione di attività o strategie educative, è un'arte che si adatta ai bisogni di bambini e genitori, facendoli crescere insieme. E i genitori, rispetto a qualsiasi altro educatore, hanno un vantaggio. Nessuno meglio di loro può avere la stessa intensità di immedesimazione nel comunicare con il bambino.